Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Buongiorno da Cannes, bentornati a Chassis, ultima puntata dal festival prima della premiazione che si terrà questa sera. Finalmente sapremo chi ha vinto la Palma d'Oro, chi avrà vinto la Palma d'Oro di questa edizione Cannes 77. Potete riascoltare i podcast di tutte queste giornate del festival nelle pagine di Cult, nei GR. Ogni giorno vi abbiamo raccontato che cosa è successo qui, quali film abbiamo visto, come è andato il concorso, come sono andate anche le conferenze stampa e gli incontri con registi, attrici, registe. Un'edizione particolare. Vi rimando anche al podcast di Chassis della scorsa settimana, realizzato anche con Luca Gattuso in studio, io in diretta da qui. Vi abbiamo fatto sentire vari momenti dei primi giorni e ovviamente non posso passare questa puntata a riassumerli tutti, do per scontato, vi do già preparati. In questa puntata comunque ascolteremo delle voci, c'è stato il film di Paolo Sorrentino, Partenope, se ne è parlato tanto, se ne è scritto tanto e qui in questa puntata tra pochissimo vi farò ascoltare alcune delle sue dichiarazioni rilasciate qui al Festival di Cannes. Ascolteremo Marco Bellocchio che ha presentato Sbatti il mostro in prima pagina, un film del 72 restaurato, e poi anche la voce di Jean-Jacques Audiard, che è stato molto apprezzato il suo film Emilia Perez. Chissà questa sera se lo troveremo nel palmarès, immagino proprio di sì, e così come altri momenti di questi giorni. E ascolteremo anche delle canzoni tratte dalle colonne sonore di questi film. Ve le manderò random, poi quando tornerò a Milano cercherò di farvele sentire in momenti, in contesti un po' più preparati, un po' più chiari e anche semplici da capire. Qui tutto quello che manderò lo manderò così, come se fosse un documentario audio di quello che è successo in queste giornate a Cannes.
Era già tutto previsto fin da quando tu, ballando, mi hai baciato di nascosto, mentre lui che non guardava, agli amici raccontava delle cose che sai dire, delle cose che sai fare nei momenti dell'amore, mentre ti stringevo forte e tu mi dicevi piano: io non lo amo, non lo amo. Era già tutto previsto fino al punto che sapevo che oggi tu mi avresti detto quelle cose che mi dici, che non siamo più felici, che io sono troppo buono, che per te ci vuole un uomo che ti sappia soddisfare, che non ti basta solo dare, ma vorresti anche avere nell'amore. Ma quale amore? Era già tutto previsto, anche l'uomo che sceglievi e il sorriso che gli fai mentre ti sta portando via. Ho previsto che sarei restato solo in casa mia e mi butto sopra il letto e mi abbraccio il tuo cuscino. Non ho saputo prendere vedere, solo che però adesso io vorrei morire.
Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante, è una canzone che fa un po' da filo conduttore in Partenope di Paolo Sorrentino. Facciamo raccontare a lui come è nato questo film e dove si colloca.
Molto banalmente, tutti gli episodi vertiginosi, meravigliosi di abbandono alla gioventù, all'amore, all'irresponsabilità, che è una cosa sacrosanta della gioventù, è qualcosa che io non ho vissuto, quindi l'ho immaginata in questo film. Ma sempre per la questione, alla fine, è tutto, il motore è sempre una sorta di desiderio amoroso. Il desiderio amoroso nasce verso chi non conosci. E la donna non la conosco, così come non conoscevo il potere, la politica, eppure avevo un desiderio amoroso di conoscerlo. Quindi tutto nasce dalla curiosità di esplorare qualcosa che ti riguarda, perché non è un corpo estraneo la donna all'uomo, anzi, cioè abbiamo tutti un lato femminile, cioè abbiamo tutta una serie di. Ti riguarda tantissimo, però senti di non conoscerla. E questo sentimento duplice, che qualcuno ti risuona potentemente dentro, ma che allo stesso tempo non sai bene in che modo ti risuona perché non hai le chiavi di accesso a quello che ti risuona, scatena quella curiosità necessaria per fare un personaggio femminile.
Napoli e la protagonista Celeste Dalla Porta sono state costruite in maniera similare.
No, ci sono, soprattutto nella prima parte del film c'è una coincidenza, c'è un'adesione totale di Partenope alla città, che consiste nel loro essere misteriosi. Napoli è una città misteriosa perché si mette sempre in evidenza e non c'è nulla di più misterioso dell'evidenza, no? Tutti quelli che sono esuberanti e che si mostrano continuamente sono i più misteriosi, sono quelli che nascondono di più. E anche il personaggio di Partenope è un personaggio che nella prima parte della vita, essendo giovane, scoprendo delle cose per cui ti puoi mettere in evidenza, che sono la bellezza, la seduzione, l'erotismo, anche la spensieratezza, la capacità di abbandonarsi, proprio perché si mette in evidenza, diventa sempre più misteriosa. E questo aspetto duplice di Partenope è anche l'aspetto duplice della città. Diciamo che Napoli è una città che, finché ci ho vissuto, non ho dato troppo peso al fatto che vivessi a Napoli, non ho dato troppa importanza, non mi sembrava questa cosa unica, esclusiva, privilegiata come molti vivono Napoli, come vedono Napoli, mi è sembrato semplicemente il luogo dove ero nato e tant'è che mi sono trovato più a vivere il mio quartiere che non la città vera e propria. Poi, andando via, ho riscoperto una curiosità maggiore per la città, ma certo è così che funziona, cioè lo sguardo estraneo, lo sguardo lontano è quello che ti fa incuriosire di più, no? È come in tutte le dinamiche amorose, più la persona amata è lontana, distante, sfuggente, più sei incuriosito, più ti avvicina, più non ti rendi neanche conto bene di quello che hai.
Ad un certo punto nel film Partenope incontra John Cheever. Lo scrittore è interpretato da Gary Oldman. Cosa rappresenta John Cheever in questo film?
John Cheever, leggendo i suoi diari, che sono meravigliosi e struggenti, è un uomo intrappolato nelle sue paure e nella sua incapacità di decidere e di uscire allo scoperto. Questa sua incapacità di essere libero lo porta ad essere invece un profondo conoscitore di che cosa si dovrebbe fare per essere liberi, e lo racconta a Partenope, che essendo più, come dire, avendo una prospettiva anche generazionale diversa rispetto a Cheever, abbraccia la libertà e fa tesoro di quello che Cheever le dice.
Quindi la parola a Partenope, Celeste Dalla Porta, al suo primo personaggio al cinema.
Non sento un carico sulle spalle molto forte perché cioè, non sento questo tipo di. non sento che questa responsabilità sia un fardello, anzi penso che sia un grande sogno e devo dire che Paolo è come se sapesse, conoscesse le mie paure prima di affrontare, nel mentre affrontavo questo film, per cui mi ha veramente portata per mano in questo viaggio. E che cosa mi ha insegnato Paolo? Me l'ha spiegato, diciamo, anche Paolo è stato molto sfuggente, un po' come Partenope in questo percorso, perché ho fatto molti provini, ogni provino lui mi dava un pezzetto in più del personaggio, un pezzetto in più della sceneggiatura, ma con cautela, con me proprio, e ho trovato una cosa bella, giusta, perché poi dopo il personaggio l'ho scoperto con stupore e entusiasmo tutti i giorni.
E cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente, di tutta quella gente che non sei tu. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che ti voglio tanto bene, che il mondo mi appartiene, il mondo mio che è fatto solo di te. Come ti amo, non posso spiegarti, non so cosa sento per te, ma se tu mi guardi negli occhi un momento, lo puoi capire anche da te. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che io ora vivo bene, se solo stiamo insieme, se solo ti ho vicino, ecco che c'è.
Gino Paoli a Chassis, che cosa c'è? La canzone che fa parte anche di due film, sicuramente di Partenope, ma anche di Marcello Mio di Cristofono Re, il film in cui Chiara Mastroianni interpreta il padre, Marcello Mastroianni, e Catherine Deneuve assiste a questa trasformazione. Sentiamo che cosa hanno raccontato entrambe. Il film è appena uscito anche al cinema, per cui potete andarlo a vedere. Questa è Chassis Radio Popolare.
Évidemment, Christophe m'en a parlé avant d'écrire parce que c'était un petit peu particulier, que il n'allait pas faire, enfin avancer là-dedans. Moi, ça m'a, j'étais intriguée, j'ai trouvé ça très audacieux en fait, et audacieux et même assez, c'est quand même un pari un peu risqué, donc c'est forcément très excitant. Parce que quand c'est un peu différent, ben moi en plus j'avais très envie de retravailler avec Christophe, bien entendu, mais il se trouve que au fil des ans et des projets qu'on a fait ensemble, il y a un tel sentiment de confiance entre nous deux. Que c'est vrai que quand il m'a parlé de cette idée-là, je me suis dit bon.
Ovviamente Christophe me ne ha parlato prima di scrivere, perché era una cosa un po' particolare, così dice Chiara Mastroianni. A me ha incuriosito e l'ho trovato molto audace, in effetti. È un po' un azzardo, quindi è ovviamente molto eccitante, perché quando è un po' diverso, inoltre io desideravo molto lavorare di nuovo con Christophe, quindi è emerso che nel corso degli anni e dei progetti che abbiamo realizzato insieme, c'è stato un tale sentimento di fiducia tra di noi, che quando mi ha parlato di quest'idea mi sono detta: beh, mi chiedo come veda le cose, ed ero incuriosita e molto entusiasta. Quando hai la fortuna di avere qualcuno con cui puoi lavorare con tanta fiducia, le cose vanno al loro posto.
Je me demande ce qu'il a, comment il voit les choses, et j'étais intriguée, j'étais très partante. Enfin, je veux dire, c'était quand on a la chance d'avoir quelqu'un avec qui on travaille dans une telle, une fois de plus, confiance. Le cose si fanno in maniera evidente.
E qui Chiara Mastroianni ha raccontato come è nato questo lavoro insieme a Cristofono Re. In questo secondo pezzetto interverrà anche Catherine Deneuve e spiega come è stato proprio interpretare la figura del padre.
No, ma perché la profondeur du personnage de Catherine, c'est ça moi qui m'émeut beaucoup dans le film, c'est que. Elle est au-dessus de tout, c'est-à-dire c'est comme exactement comme quand elle dit à Melville, faut pas la réveiller, c'est comme une somnambule. C'est quelqu'un qui ne s'abaisse pas à aller vers une dispute ou un conflit alors qu'il y a une solution ailleurs et que peut-être c'est juste une question de temps et qui accepte, parce que finalement pour une mère, là on est dans de la fiction, mais je me dis pour cette mère de fiction, c'est quand même pas évident d'avoir une fille qui choisit le père à ce point. D'ailleurs, c'est rigolo au début quand elle dit oui, ou bien sûr, tu es la fille de ton père, mais tu as quand même aussi beaucoup de moi. C'est quand même un peu le combat de tous les parents, de toutes les familles. On s'en fout que ce soit Mastroianni, Deneuve ou Tartampion. Je veux dire, c'est dans toutes les familles, il y a toujours cette espèce d'appropriation du père ou de la mère qui dit l'enfant me ressemble. Ah non, c'est plus à moi. Puis alors, quand vous avez une copine qui vous montre une photo, vous dites oh, ben tiens, mais il ressemble à ton mari. Ah non, mais à toi aussi, parce que vous voyez le visage qui se décompose. C'est rigolo quand même, comme les parents. C'est pour ça, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film aussi, c'est qu'à travers quelque chose de très comme ça, effectivement, on a des noms importants et ce que vous voulez, mais finalement, ça raconte des liens de famille qu'on connaît tous ou qu'on a tous connus d'une manière ou d'une autre. C'est pas quelque chose, c'est assez universel en fait, parce que ce truc d'appartenance aux parents via la ressemblance qu'on aurait ou pas avec eux, tous ces trucs-là, c'est des questions, je pense, que tout le monde se pose. Ou comme les fameuses phrases « Ah, tu ressembles à ton père, t'es bien la fille de ton père », enfin, vous voyez, des choses du langage courant. L'autre partie de la question, c'était par rapport à ce que vous disiez, est-ce que j'ai découvert des choses ? Non, pas vraiment. Peut-être ce que j'ai découvert, mais c'est pas tant une découverte au sens... c'est plus de me rendre compte que finalement, c'est par le travail que j'ai réussi, je pense, dans le manque d'une relation, parce que voilà, c'est la vie, comme ça on perd nos parents à un moment donné un peu tôt et tout, mais que par le travail, c'était ça qui me permettait de continuer ce lien... ce lien silencieux, ce lien interne avec le personnage de mon père, avec mon père, pas que l'acteur, je veux dire mon père. Et ça, c'est venu par le travail et c'est quelque chose que j'ai réalisé tardivement et en faisant le film de Christophe en fait.
Moi, j'ai jamais dit à ma fille qu'elle me ressemblait.
Non, ça c'est vrai. D'ailleurs, on m'a tellement dit que je ressemble à mon père que quand on me dit que je ressemble à ma mère, je suis très déstabilisée maintenant.
L'altra domanda è in relazione a quello che dicevi sul fatto che ho scoperto delle cose. No, non proprio. Quello che ho scoperto, ma non è tanto una scoperta in senso letterale, è stato rendermi conto che alla fine è stato attraverso il lavoro che sono riuscita, credo, a superare la mancanza di un rapporto. Perché la vita, si perdono i genitori a un certo punto e tutto il resto. Il lavoro è stato quello che mi ha permesso di continuare questo legame silenzioso e questo legame interiore con il personaggio di mio padre, con mio padre, non solo l'attore, intendo proprio mio padre. Questo è avvenuto grazie al lavoro, è una cosa che ho capito molto tardi, quando ho girato il film di Christophe. Non ho mai detto a mia figlia che mi assomiglia. No, è vero, infatti mi è stato detto così tanto che assomiglio a mio padre che quando la gente mi dice che assomiglio a mia madre sono molto turbata. Forse lo sguardo, ma solo questo. Ne parleremo, faremo il gioco delle sette differenze. Qui Chiara Mastroianni parla di sua madre e dice... La profondità del personaggio di Catherine, e questo è ciò che mi ha davvero colpito del film, è che lei è al di sopra di tutto. In altre parole, è esattamente come quando dice a Melville di non svegliarla. È come una sonnambula, è una persona che non si abbassa a una discussione o a un conflitto quando c'è una soluzione altrove e forse solo una questione di tempo. E che accetta, perché alla fine per una madre di finzione non è facile avere una figlia che sceglie il padre a questo punto. Infatti è divertente all'inizio quando lei dice, sì certo, se la figlia figlia di tuo padre, ma è anche molto di me. È una lotta un po' per tutti i genitori, per tutte le famiglie. Che importa se si tratta di Mastroianni, De Neuve o chissà chi altro. Voglio dire, in tutte le famiglie c'è sempre questa sorta di appropriazione da parte del padre o della madre che dice il bambino assomiglia a me o no, più a me. E poi quando un'amica ti mostra una foto dici oh beh, assomiglia a te o assomiglia a tuo marito. Ciò che mi piace molto del film è che attraverso queste cose racconta la storia di legami familiari che tutti noi conosciamo o abbiamo conosciuto in un modo o nell'altro. È un tema abbastanza universale, infatti, perché questa domanda sull'appartenenza ai propri genitori, attraverso la somiglianza o meno che possiamo avere con loro, è qualcosa che tutti si pongono.
Le regard, peut-être parfois, c'est tout, je crois.
On en parlera. Non,
pas vraiment.
On fera un jeu de cette différence.
E così Chiara Mastroianni, anche con un breve intervento di Catherine Deneuve.
Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Early dawning Sunday morning. It's all the streets you cross not so long ago. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing.
Velvet Underground fanno parte della colonna sonora di Limonov di Kirill Serebrennikov. Questo film ripercorre la figura di questo scrittore diventato poi politico di estrema destra, insomma personaggio molto scomodo raccontato da Emmanuel Carrère in una biografia scritta da lui anche grazie agli incontri che ha avuto con Limonov, che poi è scomparso nel 2020. Una colonna sonora molto interessante di quegli anni, c'è molto Lou Reed naturalmente, e le colonne sonore in questa edizione hanno fatto abbastanza da padrona, soprattutto con anni 80, 70, varie epoche. Ce ne sono tante, come vi dicevo all'inizio di questa puntata, vi farò sentire altri brani che poi contestualizzerò mano a mano nel corso di altre puntate. Questa è Chassis, abbiamo un breve stacco pubblicitario e torniamo subito dopo. Naturalmente potete trovare i podcast sul sito di Radio Popolare, sulla pagina di Chassis Radio Popolare oppure su Instagram Barb Sorrentini. A tra pochissimo.
Thank you. catching the ship that goes sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her.
Rientriamo nella seconda parte di Chassis, sempre su Radio Popolare, con Bobby Darin, Beyond the Sea. Questa canzone fa parte della colonna sonora del film The Grand Tour, il grande viaggio di Miguel Gomes, altro film che era candidato alla Palma d'Oro. Abbiamo chiuso invece la prima parte con A Fortune dei The Cure, questa canzone invece è tratta dal film L'Amour Ouf di Gilles Lellouche. Stiamo parlando ovviamente di tutti i film presenti nel concorso e alla corsa per la Palma d'Oro di Cannes 77. In questi giorni avete sentito tanto parlare di Emilia Perez, di Jacques Audiard. Ora lascio a lui la parola e alla protagonista Carla Sofia Gascon, lui a spiegare quali sono le origini di questo lavoro, come è nata questa storia.
On me demandait quelle était l'origine du projet. Alors on peut dire oui, c'était un opéra tout ça, mais pourquoi au Mexique et pourquoi donc en espagnol? Quelque chose me choque énormément au Mexique, c'est tous ces problèmes de disparus, des féminicides, qui sont vraiment une chose épouvantable. Toutes ces régions où on ne peut plus prudemment aller parce qu'elles sont dangereuses. En fait, la chute de la démocratie est une chose qui est insupportable pour moi. Et donc, je disais, tiens, quitte à faire une comédie musicale, quitte à ce que ça chante et à sa danse, autant faire ça à partir d'une tragédie. Voilà.
Mi è stato chiesto quali sono le origini del progetto. Si potrebbe dire che è un'opera, ma perché in Messico e perché in spagnolo? Una cosa che mi sconvolge enormemente in Messico è tutto il problema delle scomparse, dei femminicidi, che è davvero una cosa terribile. Tutte queste regioni dove non si può più andare perché sono pericolose, in effetti la caduta della democrazia è qualcosa di insopportabile per me. Quindi se si vuole fare una commedia musicale, se si vuole che la gente canti e balli, tanto vale farlo sulla base di una tragedia.
Ma j'ai pas comment je suis décevant. J'ai pas fait, pour moi c'est pas un film de documentation, c'est pas comment il pourrait y avoir des documentaires beaucoup plus documentants. Voilà, moi c'est à la fois, oui, tu sais, c'est une lecture de la littérature mexicaine, peut-être l'écoute de la musique, et puis pas mal de cinéma aussi. Mais sinon, je crois que l'imagination a vraiment sa part là-dedans. C'est une façon de ressentir les choses. Voilà, c'est pas. J'ai presque un mois, c'est un rapport poétique avec le Mexique. C'est, pas, c'est fait de exactement ce que disaient mes amis tout à l'heure. C'est à la fois. Il y a quelque chose de schizophrénique dans le Mexique qui est très tentant. Voilà.
Poi gli è stato chiesto come si è documentato e se ha voluto tenere anche un taglio documentaristico. E Jacques Audiard ha risposto: per me questo non è un film documentario, ci sono documentari molto più informativi. È una combinazione di lettura della letteratura messicana, forse di ascolto della musica e anche di un po' di cinema. Ma per il resto credo che l'immaginazione giochi davvero un ruolo importante. È un modo di sentire le cose, ho un rapporto quasi poetico con il Messico. È esattamente quello che dicevano i miei amici prima. C'è qualcuno di schizofrenico nel Messico che è molto allettante. E ora ascoltiamo l'attrice Carla Sofia Gascón. Lei interpreta prima la parte di Manitas, un boss del narcotraffico di un cartello della droga, e poi Emilia Perez. L'attrice prima era Carlos Gascón e a un certo punto anche lei ha cambiato sesso, come accade nel film.
Pues para entrar en una película como la de Jack, creo que hay que estar como Jack, que está un poco para allá. No, está un poquito pues como los demás que estamos aquí. Yo creo que es un equipo de gente que somos creadores todos. Creo que el común de nuestro denominador es el amor que tenemos por lo que hacemos, por esta película en concreto, por el trabajo que hemos hecho. Me parece espectacular que estemos aquí todos nosotros. Y en mi caso particular, yo creo que yo también estoy bastante para allá. Entonces, a mí lo que me resultó más difícil de este proyecto no es entrar, sino salir. Para mí lo más difícil fue salir de Emilia Pérez y de Manitas y de esta maravillosa historia en la que nos metió mi querido Jack, porque ahora es mi querido Jack, antes no, pero ahora sí.
Per fare parte di un film come quello di Jack, dice Gascón, bisogna essere come Jack, un po' fuori di testa, come tutti quelli che sono qui. Siamo una squadra di creativi con un comune denominatore che è l'amore per ciò che facciamo. Mi sembra che abbiamo fatto un lavoro spettacolare. Per quanto mi riguarda, anche io sono abbastanza fuori e la cosa più difficile per me non è stata entrare nella parte, ma uscirne, uscire da Emilia Perez, uscire da Manitas, oltre che da questa meravigliosa storia.
Pero creo que esta película lo que trae para México más importante es un mensaje de esperanza, de que todos podemos cambiar a mejor. Eso es, creo que es lo más importante, no solamente para México, sino para todos los que estamos viendo la película, que por muy mal que estemos, por muy mal que hayamos hecho, tenemos la oportunidad de cambiar esas cosas.
Penso che questo film porti al Messico un messaggio di speranza, cioè che tutti possiamo cambiare in meglio. La cosa più importante per tutti, non solo in Messico, ma per chiunque guardi questo film, è che per quanto siamo messi male e per quanto male abbiamo fatto, c'è l'opportunità di migliorarsi.
Nosso pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo, desiste, faz esse vaqueiro feliz, verdade. Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabou com a saudade. Eu tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Te beijar de novo, teu beijo me. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Cê é pegada de vaqueiro, João Gomes tá na voz. Pela sua pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo, desiste, faz isso, vaqueiro feliz, verdade. Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabou com a saudade. Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo. aconteceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Eu querendo te beijar de novo. O teu beijo me... A gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Cê é pegada de vaqueiro, João Gomes tá na voz.
E ora, Chassis, parliamo di un film che ha anche una produzione italiana, una coproduzione italiana, si intitola The Falling Sky. Eric Rocha è il regista ed è tratto prima di tutto da un libro di uno sciamano, Davi Caponawa, Il cielo che cade, le parole di uno sciamano Yanomami, ed è tutto ambientato in Amazzonia con la tribù Yanomami, e tra i protagonisti, anzi forse il protagonista, è proprio Davi Caponawa, lo sciamano. Sentiamo cosa ci ha raccontato Eric Rocha con questo film che era in concorso per la Kenzen dei cineast. Eric Rocha, The Falling Sky, come sei venuto a conoscenza di questa comunità? Come l'hai scoperta?
Bueno, la primera punto di partita della pellicola è il libro della Caduta del Cielo, The Falling Sky. Quando leímos il libro nel 2017, quedamos molto incantati con il libro e descubrimos, bueno, il progetto è la semilla del progetto, è il libro, no? E después aí empezamos a relação com Davi Caponawa e com o povo Yanomami pela comunidade Waturik, e aí fomos a filmar aí nessa comunidade uma festa, a festa mais importante dos Yanomami.
Alla base del progetto c'è stata la lettura di questo libro, un libro che abbiamo iniziato a leggere nel 2017 e abbiamo messo lì le basi, i semi per fare questo lavoro. Poi ci siamo relazionati con lo sciamano, con Davi Caponawa, che appunto aveva scritto il libro, e con la popolazione Yanomami, e poi siamo andati a filmare con loro. È sempre stata una festa, è stato bellissimo, divertente filmare in mezzo agli Yanomami. Come siete stati accolti?
Muy bien, muy bien. Mucho... Ah, ellos nos invitaron para filmar e participar dessa festa. Entonces la película La Caduta del Cielo, la Caída del Cielo, ¿no? Falling Sky, surge desse encontro nuestro, dessa relação com eles. Nada, filmamos aí um mês, aí na Amazônia, ¿no? E com uma pequena equipe de 6 pessoas. E logo fizemos o processo de montagem da película.
Molto bene, ci hanno accolto con entusiasmo, ci hanno invitati per andare a filmare questa festa, la loro festa. E il film nasce proprio da questa relazione insieme a loro. Abbiamo filmato lì, eravamo in 6 persone in Amazzonia per qualche mese e poi abbiamo cominciato a fare il montaggio. Qual è la cosa, l'aspetto di tutta questa lavorazione che ti ha sorpreso di più, che ti ha lasciato di più, che ti è rimasta di più?
L'energia del pueblo, la forza, la vitalità, la poesia della gente. È realmente un mondo nuovo, è altro mondo, molto distinto da nostra realtà, no? Io vivo in São Paulo e Brasil, è molto distinto. Entonces realmente nos presentò a me e a Gabriela, la co-directora della película, un altro mondo, un'altra realtà, un mondo dello spirito, dello chapiri, un mondo della floresta, no? Poliglota. Como en ese territorio habitan y viven muchos pueblos, humanos y no humanos. Eso me ha impresionado muchísimo.
L'energia del popolo, la forza, la vitalità, la frenesia della gente. Un mondo nuovo, un altro mondo, molto diverso. Rispetto a San Paolo del Brasile è tutto molto diverso. Ero lì con Gabriela, la co-direttrice che ha diretto con me il film, e ci siamo trovati in un altro mondo, una realtà diversa, un mondo dello spirito, un mondo della foresta poliglotta. E lì insieme vivono molti popoli, umani e non umani, e tutto questo mi ha veramente sorpreso molto. Loro sembrano quasi degli attori, come avete lavorato insieme?
No, sì, è perché filmiamo questa festa e sono rituali, entonces... Ellos tienen una, los Yanomami tienen una, como una estética, una belleza propia, una potencia, ¿no? De su cultura. Y ellos tienen ese carácter muy performático, Ellos tienen ya un cine a cada día, pero un cine sin cámara, sin micrófonos. Entonces la película es un encuentro de nuestro cine con cámaras, con micrófonos, la técnica cinematográfica con el cine de ellos, que tiene mucha teatralidad, tiene mucha performance, mucha danza, muchos cantos, los rituales. Entonces la película es esa confluencia de cines, un con cámara y otro que acontece sin cámara en el día a día de ellos.
Noi abbiamo filmato queste feste, questi riti, e loro hanno un'estetica, una bellezza propria, una potenza della loro cultura. Loro è come se avessero già un cinema personale quotidiano, un cinema senza telecamere, senza microfoni. Quindi è un po' come se il nostro cinema fatto con la macchina da presa, i microfoni e le tecniche si incontrasse con il loro cinema molto più naturale.
Ma infatti lo stile, l'estetica del film fa capire proprio questo. L'avete pensata prima, scritta prima, o l'avete fatta nascere lì al momento?
Teníamos intuiciones, algunas intuiciones, algunos deseos, pero de hecho la estética de la película nació ahí, cuando llegamos ahí, en esa comunidad, para filmar esa fiesta, ¿no? La fiesta Reajo, y fue algo muy fuerte para nosotros, porque ellos iban haciendo el guión día a día y nosotros íbamos siguiendo ellos como un baile, como un juego de los cuerpos, ¿no? Nosotros con nuestro pequeño equipo de cine y ellos en todos esos rituales y esas escenas, ¿no? Son esa cosa escénica que ellos tienen, teatral. Entonces la expresión cinematográfica de la película es fruto de esa relación con ellos.
Abbiamo avuto alcune intuizioni, alcune idee prima, però alla fine, tutto sommato, l'estetica è nata lì. Quando siamo arrivati lì in quella comunità per filmare quella festa, è stato qualcosa di molto forte per noi. Loro scrivevano ogni giorno la sceneggiatura e noi li seguivamo come se fosse un ballo, un gioco dei corpi. Noi con la nostra piccola troupe di cinema e loro invece con il loro rituale immenso. Era un rituale fatto di scene teatrali, movimenti scenici. E quindi l'espressione cinematografica del film è proprio nata dall'incontro con loro.
Tu sei nato nel mondo del cinema. Quando hai deciso di fare anche tu dei film realmente?
Mia madre e mio padre son cineastas, ¿no? Paola Gaetano y Glauber Rocha. Yo creo que realmente quise hacer cine cuando vi una película de Eisenstein llamada Octubre. Yo tenía por ahí como los 16 años. Cuando vi esa película me impresionó mucho. Y ahí tuve una primera intuición de que el cine era un arte muy poderoso, ¿no? Porque me reunía varios de mis intereses, ¿no? La poesía, la política, la historia, la música. Entonces esa película yo creo que fue algo muy fuerte en mi vida.
Gracias.
Gracias a ti.
Mia madre e mio padre sono cineasti, Paola Gaetani e Glauber Rocha. Io ho deciso di fare cinema quando ho visto un film di Eisenstein, Ottobre. Avevo circa 16 anni e quando ho visto quel film mi ha veramente impressionato. E lì ho avuto la mia prima intuizione e ho capito che il cinema ha un potere, un'arte molto potente. Metteva insieme molti dei miei interessi, la poesia, la politica, la storia, la musica. I film sono stati qualcosa di molto forte nella mia vita. E prima di concludere questa puntata di Chassis e prima di conoscere i veri premi di questo Festival di Cannes, questa 77esima edizione, ascoltiamo una conversazione con Marco Bellocchio, che è stato a Cannes, ha presentato il suo film del 1972, Sbatti il mostro in prima pagina, in versione restaurata con Gian Maria Volonté come protagonista, e ci ha raccontato, ha fatto un po' un parallelismo di quello che era non solo il cinema in quegli anni, ma anche raccontare quelle storie che poi ancora oggi, tutto sommato, non sono così cambiate. Alla proiezione qui a Cannes, per Cannes Classic, del tuo film Sbatti il mostro in prima pagina, che tra un po' tornerà anche al cinema restaurato, è un film del 1972, ricordiamolo, eppure ha avuto anche un pubblico, tantissimo pubblico di giovani. Secondo te che cosa resta ai ragazzi e alle ragazze di oggi di questo film?
Effettivamente mi ha colpito, ma io non so, da tutto apprezzo, cioè mi piace questa cosa qua, ecco, il perché il tema della manipolazione della verità è modernissimo. Il film peraltro si riferisce a delle tecniche molto, non dico arcaiche, ma molto artigianali del passato, ecco, però evidentemente ha una forma il film piuttosto semplice, dovuta a quello schematismo che a me non piaceva allora, però evidentemente è capace di comunicare in modo diretto, quindi probabilmente chiedo di essere apprezzato per questo, anche proprio per la sua, il suo linguaggio semplice, in cui sì, ci sono anche una serie di sfumature, però c'è il buono, il cattivo, la pazza, anche il personaggio di Roveda, che è una persona che io conoscevo bene, profondamente infelice nella vita, però rappresenta bene una brava persona, onesta, che adesso non si riesce neanche più bene a decifrare, però un po' nella tradizione anche di un certo cinema civile, non solo europeo ma americano, cioè ci sono quei personaggi buoni, positivi, che vengono da uno come Gianmaria quasi disprezzati, ecco, e attaccati. Tra l'altro l'attore Fabio Garriba, non attore, senza nessuna modulazione o mestiere d'attore, secondo me riesce a dare una verità, una verità semplice, e forse per questo arriva.
Gianmaria Volonté, protagonista di Sbatti il mostro in prima pagina, com'è stato il rapporto con lui sul set, come avete lavorato insieme al suo personaggio?
Ma sai, lì fu un film molto particolare, anche perché lui veniva dall'indagine che lo aveva consacrato come un attore di primissima fila e era molto richiesto. È chiaro, lui si trovò probabilmente un copione che aveva sottovalutato il suo rapporto col regista, non lo so, insomma, e noi ci incontrammo su un film che non era perfettamente nelle sue corde e neanche nelle mie, però questa combinazione determinò il film stesso, che poi noi facemmo con molta serietà e con molto impegno, perché io volevo anche dimostrare, essendo molto giovane, che ero perfettamente in grado di fare anche un film su commissione, e lui voleva naturalmente difendere la sua immagine, ecco, e per cui si lavorò senza geli, senza scontri, senza pericolose incomprensioni, si andò avanti. Purtroppo poi non lavorammo più insieme dopo, anche perché lui faceva delle scelte che non coincisero. Io ricordo, io però gli proposi almeno un paio di volte di volli coinvolgere in alcuni progetti, ma non ci fu la possibilità di farlo.
Lavorando al restauro di questo film, ci sono stati dei momenti o delle scene che avresti fatto diversamente, o che a vederle oggi avresti pensato in un altro modo?
È passato tanto di quel tempo, naturalmente la manipolazione, il discorso della falsificazione, il discorso dell'influenzare in maniera scorretta vale assolutamente anche oggi, ecco, ma i mezzi sono totalmente diversi. L'unico dettaglio è che allora, ma questa fu una scelta giusta, noi il film combina tutta una serie anche di fatti che accadevano in quel momento, i funerali di Feltrinelli, non è che le abbiamo predisposte, perché proprio in quei giorni, poi allora, appunto, è interessante, come allora era considerato un delitto di Stato, dopo si riconobbe il fatto che lui un po' ingenuamente esplose per un attentato che voleva fare lui, ecco, ma allora era chiaramente stato ucciso dai servizi segreti. E l'altra cosa è che noi filmammo l'inizio di un comizio di Almirante in una piazza di Milano dove c'era un'immensa folla, però per quel principio del montaggio sovietico era... io capii che se noi mettavamo questa immagine di Almirante alla fine, sembrava che la responsabilità fosse sua, ed era ingiusto, perché non c'entrava lui, sì. E allora noi c'era ancora questo frammento che avremmo potuto inserire, però vedendoli adesso no, non ha senso, perché non è scorretto. Dopodiché noi cerchiamo di migliorare l'immagine, la luce, per quanto possibile il suono, ma è tutto tutto rimasto uguale.
Il film però si apre con un'immagine di un giovanissimo La Russa che inveisce contro i comunisti. Quegli anni Milano era abbastanza anni di piombo. Che ricordo ha di quella Milano?
Ma noi eravamo anche abbastanza incoscienti, noi andammo anche ad alcuni comizi, poi ci dicevano: ma siete pazzi, se vi riconoscono vi riempiono di botte. Però non dimentichiamo che la frase di La Russa è di superare comunismo e antifascismo, essendo antifascisti, sia chiaro. Però già allora c'era il... non è che lui parlasse, anche se la sua faccia era truce, però era... lui non è che dire siamo fascisti e torniamo al... No, lui dice superiamo fascismo e antifascismo, ma in una funzione anticomunista, chiaramente, molto anticomunista.
E poi la stampa a Milano, il giornale che non è il giornale, ci racconti anche un po' in retroscena di questo.
Adesso non mi ricordo, ma la sceneggiatura di Sergio Donati, che è rimasto come sceneggiatore, come soggettista, però era molto un caso, sbatti il mostro in prima pagina, cioè la politica, se ben ricordo, era abbastanza assente. Chiaramente chiamando Goffredo, Fofi, a noi interessava politicizzare la storia, per cui l'inserimento dei giovani anarchici, l'inserimento, il personaggio di Laura Betti non esisteva, Giammaria era quel manipolatore diabolico che è nel film, però le elezioni le abbiamo acchiappate perché c'erano anche quegli striscioni ad un certo punto, perché eravamo in piena campagna elettorale e allora fu anche abbastanza facile, se ben troppo schematico, inserire questa vicenda in una manipolazione in funzione anticomunista. Ecco.
Il quotidiano del film si chiama Il Giornale, però il giornale, quello di Montanelli, è nato 2 anni dopo rispetto a quando è stato girato questo film. Come hai fatto? Hai anticipato una nascita di un quotidiano?
No, queste cose, appunto, intendiamoci, Il Giornale, perché noi, non dimenticate, dei grandi collaboratori, c'è Dante Ferretti come scenografo. Il giornale mi pare fosse già non mi ricordo. Poi che 2 anni dopo Montanelli, appunto, è interessante, si separò dal Corriere proprio perché non condivideva le linee che andavano verso sinistra del Corriere, mentre noi facevamo proprio, perché anche allora il Corriere sì, era l'organo della borghesia e difendeva, però come voi sapete aveva già delle firme, veramente, Pasolini e altri che collaboravano, che scrivevano, quindi era un giornale con delle contraddizioni. Poi tutto è stato casuale, cioè nel senso, a noi interessava che la storia funzionasse inserendo fortemente la motivazione politica, ecco, che anche quello corrispondeva. Siamo, non dimenticate, la primavera del 72, poi incomincerà poi la pesantezza del terrorismo per arrivare al 78, poi insomma tempi che preparano un'Italia molto molto, e che segue Piazza Fontana, l'Italia, insomma Brescia.
E con la voce di Marco Bellocchio chiudiamo questa puntata di Chassis. Vi ricordo che il podcast lo potete trovare sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, oppure su Instagram Barba Sorrentini. Per il palmarès continuate ad ascoltare Radio Popolare. Take away these blues, 'cause nothing.
nothing, nothing. It's been so long.